Modem.
Invio, invio, invio. Ne vogliamo parlare?
Vabbè, ma...
Come ti trattano al pronto soccorso?
Vabbè.
Si sa come funziona, no? Tu hai una distorsione. Gianni Morandi ha un infarto. E fanno passare prima lui, perché è un VIP.
No, no.
Che paese di me?
Con chi ce l'ha?
Con Roberto Saviano.
No, lasci
stare. Eccolo qui, sempre circondato dai suoi amichetti.
No, no, è la scorta, eh. È la
pagata scorta. Da noi.
No, ma cosa c'entra?
Ma per fortuna io non mi faccio fregare. Ancora non mi risponde questo maledetto bastardo.
Ma chi?
Con chi vuole che ce l'abbia? Con Obama, no?
Ma l'ha
scritto mezz'ora fa sulla sua pagina Facebook e lui ancora niente. I neri, ma appena hanno un briciolo di potere, si dimenticano di te. Tutti uniti nella grande lotta. Giorno e notte senza mollare mai. Li sistemo io e creo il gruppo.
Quale?
Gruppo. Contro quelli del gruppo, no, ma... contro i gruppi su Facebook.
Ma lasci stare, ma vada fuori.
Non sanno con chi hanno a che fare.
C'è Blogger e Blogger, questo era il personaggio di Napalm 51 inventato e interpretato dal comico italiano Maurizio Crozza, visto tra l'altro anche ieri sera a Sanremo, nella scheda introduttiva curata da Renato Minoli. C'è dunque chi fornisce contenuti e argomenti, denuncia dei fatti o semplicemente partecipa con la sua opinione libera e legittima ad un forum online indetto da un giornale, da un portale, da un social media, e c'è invece chi passa rapidamente all'insulto e all'espressione lineare di una certa frustrazione. Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Andrea Nezzi al microfono. Noi partiamo dalla notizia, cioè la Neue Zürcher Zeitung, il più prestigioso quotidiano svizzero, ha deciso che da oggi non ci saranno più commenti liberi dei lettori sui vari blog dell'edizione online. In realtà i commenti non scompariranno del tutto, saranno fortemente limitati e controllati, perché comunque, stando alla NZZ, sono ormai troppe le offese, le bassezze, le prese di posizioni inappropriate e ci chiediamo se sia giusto fare così. Si tratta di una forma di censura questa limitazione oppure solamente è un richiamo di un certo vivere civile? Sullo sfondo poi c'è un dato di fatto, cioè la relazione fra operatori dei media e pubblico, che è molto cambiata negli ultimi anni. Il rapporto fra medium e pubblico una volta era unidirezionale. Il giornale pubblicava, il pubblico leggeva. Oggi questa linearità è stata sostituita da una relazione più complessa. Il pubblico non è più solo fruitore, ma anche attore attivo. Può essere una fonte, soprattutto in grado di fornire un feedback immediato. Il problema che ci poniamo comunque è che non tutti usano le buone maniere, quindi che fare? Ne parliamo a Modem con diversi ospiti in studio. Natascia Fioretti, giornalista freelance, già ricercatrice all'Osservatorio Europeo di Giornalismo. Da anni si occupa di stampa ed editoria. Buongiorno, ben arrivata.
Buongiorno.
Saluto Marco Bazzi, fondatore e direttore di Libera TV.
Buongiorno.
Anche il collega Enrico Pianda, giornalista culturale alla RSI, studioso dei media e già docente di giornalismo a Firenze. Ben arrivato.
Buongiorno.
Ecco Enrico Pianda, al di là della bontà o meno della scelta della NZZ, possiamo assistere ad un inasprimento dei commenti. Adesso è chiaro che c'è media e media. La NZZ per esempio viene attaccata perché è considerato giornale di sistema. Ogni media ha i suoi nemici, se vogliamo dire così. Ma c'è un aumento di questa tendenza all'insulto?
Ma non c'è un aumento, sì, c'è un aumento alla tendenza all'insulto, ma in un contesto sociale che è a carattere conflittuale, come lo è ovunque, lo è anche in Svizzera. E testate come la NZZ o altre testate comunque rappresentano per certi versi la tradizione, al di là della reputazione che possono giocarsi in seno alla società e divengono l'oggetto degli attacchi, ma questo accade ovunque. Poi ci sono poi tutta una serie di meccanismi che possono governare questo momento, no? Però sì, c'è un aumento degli insulti perché c'è un aumento della polarizzazione all'interno della società e poi si individuano insomma dei nemici. Questo accade nella politica con la nascita di movimenti che sono più o meno di rottura con il passato e utilizzano gli strumenti della rottura proprio radicale anche nel linguaggio, e questo lo si vede anche nei commenti, nei processi partecipativi, anche nel mondo dell'informazione.
Marco Bazzi, poi sentiremo il parere della NZZ, ma parliamo della vostra esperienza a Libera TV. Dopo un periodo iniziale avete deciso di non pubblicare più commenti online. È una scelta dolorosa oppure anche necessaria?
No, è una scelta che ti fa perdere sicuramente dei click, perché i blogger generano click, ma è una scelta che abbiamo fatto dopo che Paolo Bernasconi, l'avvocato Paolo Bernasconi, ci ha portato in pretura facendo una super cautelare su dei commenti che erano stati scritti da blogger anonimi, ok? A quel punto abbiamo detto basta, aveva ragione lui, nel senso c'erano sfuggiti. A quel punto abbiamo detto li chiudiamo.
Perdete dei click, però cioè, potete investire più energie in un altro settore.
Sì, sicuramente non c'è più la necessità di andare a controllare che cosa scrive la gente, però secondo me c'è un equivoco di fondo su questa vicenda ed è l'anonimato, perché i blogger devono essere anonimi, non è un diritto quello dell'anonimato e viene concesso purtroppo da quasi tutti i siti che utilizzano i blogger. Quindi che aprono i blog sugli articoli, secondo me non dovrebbero essere anonimi, perché l'anonimato ti fa scrivere delle cose che se dovessi mettere il tuo nome e la tua firma non scriveresti.
Sì, ci sono poi diversi siti come quello della SRF, dei colleghi, dove invece c'è una la chiamano netiquette, c'è un'etichetta che pretende, oltre a dei comportamenti di un certo tipo, anche il fatto che chiunque partecipi deve iscriversi col nome, cognome, indirizzo, addirittura numero di telefono. Natascia Fioretti, quanto deciso dalla NZZ è una decisione in controtendenza, si può dire, visto che tutti aprono un po' i canali verso i lettori, gli ascoltatori, oppure non è così?
No, in realtà la decisione della NZZ è in linea con quanto sta succedendo nelle maggiori testate europee. Abbiamo il Global Report on Online del 2016 che ci dice che appunto il trend è proprio quello da parte di moltissime testate, cito la Süddeutsche Zeitung, la Frankfurt Allgemeine Zeitung, proprio quello di o completamente eliminare la possibilità di commentare gli articoli, quindi i propri articoli che vengono pubblicati, oppure la scelta di limitare gli articoli che possono essere commentati, quindi non si apre su tutti gli articoli ai lettori, ma soltanto su determinati articoli. Questo perché? Perché ci sono determinate tematiche che sono più scottanti di altre, che possono creare
la migrazione, Trump, esatto. Obama, piuttosto che
possono essere più difficili,
matrimoni fra omosessuali, ci sono diversi temi spinosi, sì, che possono insomma aizzare in fondo dei commenti anche un po' focosi.
Esatto, senz'altro, e quindi su questo le testate hanno cercato in qualche modo di correre ai ripari, cercando. Anche il New York Times ha deciso di aprire i commenti soltanto a determinati articoli, però ci sono decisioni diverse. Per esempio, se noi prendiamo il Guardian ha fatto una ricerca dal 2008 fino al 2016 sui propri commenti, ha analizzato i propri commenti. Su un totale di 70 milioni di commenti ha scoperto che 1,4 milioni sono stati bloccati. Sono stati bloccati perché? Perché non seguono le guideline che appunto il sito fornisce, che la testata fornisce per poter partecipare, per poter commentare. Però il Guardian cosa ha fatto? Non è che ha deciso, innanzitutto questi 1,4 milioni rappresentano il 2% sui commenti totali, quindi è una percentuale comunque
poco,
più piccola, è poco, esatto, vuol dire che la maggior parte dei commenti allora sono costruttivi, perché poi i commenti bloccati si è visto perché sono stati bloccati, non soltanto perché magari possono essere sessisti, perché portano degli insulti, ma anche perché sono off topic, cioè non sono coerenti alla tematica che si sta trattando, vanno fuori tema, cioè ci sono molte motivazioni. Allora il Guardian ha deciso appunto di fare un'analisi quantitativa e anche qualitativa su il tipo di messaggio appunto che la testata riceve. Hanno fatto una scoperta interessante, hanno scoperto che i 10 giornalisti più attaccati sono 8 donne e 2 uomini di colore, 2 giornalisti di colore, e questo anche ha suscitato, come dire, un interesse all'interno della testata, che però cosa ha fatto? Non è corsa ai ripari, non è che ha detto ah ok, allora noi adesso limitiamo i commenti agli articoli piuttosto, no, hanno cercato di capire di quale tipo di commento si trattasse, come gestirli meglio, perché alla fine secondo me fondamentale rimane la content curation degli articoli, cioè la curation degli articoli, la curazione degli articoli, dei commenti che vengono appunto postati ai singoli articoli.
Restano comunque pochi, il 2%, per citare un esempio, un paragone, il sito, cioè di 20 minuti, di 20 minuti in Svizzera tedesca, raccoglie 660.000 commenti all'anno, un quarto vengono nascosti, vengono oscurati, quindi è un grande lavoro, Enrico Bianda, quello di controllare, moderare questi siti.
È un grande lavoro indubbiamente, ma questo fa parte insomma della gestione di un sistema complesso che è l'informazione oggi, che però trae da questa complessità gran parte della sua ricchezza. Natascia prima ne accennava. Vi sono degli strumenti di gestione, esistono, certamente sono costosi, ma questo consente poi alla testata di costruire nel tempo la propria reputazione. Questo significa fare in modo che la partecipazione dal basso non divenga semplicemente il commento, ma poi contribuisca a fare in modo che quel processo virtuoso contribuisca a far crescere l'informazione, perché prima se ne parlava proprio nel momento introduttivo, no, di questa trasmissione. L'informazione non nasce più per poi morire. L'informazione nella maggior parte dei casi resta viva anche grazie a quei processi virtuosi di ricostituzione dell'informazione, rivitalizzazione attraverso i commenti, attraverso le annotazioni, attraverso le correzioni anche. Certo, c'è anche la famiglia, come dire, degli insulti, ma vi sono strumenti tecnologici nei quali occorrerebbe, se si vuole stare in questo mondo complesso, investire per fare in modo di poter governare questi flussi che hanno anche le loro derive, che sono appunto gli insulti. Però, se ben governati, gli insulti poi divengono una percentuale, se vogliamo, bassa, e poi vi sono gli strumenti per appunto governarli, tenerli nel silenzio, verificare l'attendibilità, ad esempio se hanno un nome, un cognome, un indirizzo. Dopodiché possono essere, come dire, bannati dal processo partecipativo. Quindi vi sono gli strumenti.
Marco Bazzi, il suo commento.
Ma se leggiamo il livello dei commenti che vengono postati nei blog dei siti cinesi, non credo che diano un grande contributo all'informazione, alla rivitalizzazione dell'informazione, come la chiama Enrico, o alla democrazia. Diciamo che sono commenti per la maggior parte abbastanza pesanti, quando ci sono temi scottanti, sono attacchi personali. Ci sono opinioni di blogger che cambiano di volta in volta sullo stesso tema o sullo stesso personaggio, a dipendenza delle condizioni e del momento. Cioè, io non credo che questo, cioè, voglio dire, c'è Facebook, no? Mandiamoli su Facebook. Facebook quantomeno ti chiede di essere un personaggio dichiarato. Poi ci sono i fake, ci sono i profili falsi, è vero, ma sono pochissimi. Tu su Facebook puoi commentare qualsiasi articolo, noi li postiamo tutti su Facebook, i nostri articoli, e puoi dire la tua, puoi dirla anche meglio allegando dei video, delle fotografie e quant'altro, e però ti prende tue responsabilità, non sei anonimo. Secondo me il problema dei blogger è unicamente l'anonimato, va cancellato, va impedito l'anonimato.
Vediamo adesso quali sono gli argomenti che ha adottato la redazione online della NZZ per arrivare a questa decisione di chiudere parte dei blog, dei forum online. Sentiamo il capo redattore dei social media, Oliver Fuchs, avvicinato dai colleghi di Radio SRF. Gli abbiamo chiesto come mai la redazione è giunta a questa decisione.
Non abbiamo paura dei nostri lettori, ma semplicemente abbiamo constatato che negli ultimi tempi il tono dei commenti è peggiorato drammaticamente. Molti lettori non discutono più assieme, ma passano direttamente agli insulti contro di noi o contro altri utenti. Ci siamo chiesti cosa si poteva fare per ritrovare un clima migliore. Certo, è chiaro che non tutti sono contenti, ci hanno accusato di censura, ma mi sembra una critica eccessiva e anche per questo abbiamo lasciato aperto un canale per i commenti. Secondo me però il diritto di espressione non equivale al diritto di utilizzare una piattaforma come si vuole. Ogni editore deve dunque decidere che cosa intende offrire. Non ostacoliamo nessuno ad esprimere un'opinione pubblicamente su un blog, su Twitter o altrove. Noi abbiamo solo deciso di non lasciare aperta la discussione in tutti i casi.
Mehr zu allem eine Kommentarspalte da sein soll. Ja, wir erhoffen uns, dass wir wieder mehr über Lösungen diskutieren können oder.
Ci aspettiamo che si torni a discutere nuovamente di soluzioni anche in modo costruttivo, senza sottrarci al confronto. I commenti devono inoltre tornare a rappresentare una critica credibile del lavoro giornalistico che possiamo anche utilizzare per migliorarci. Vogliamo combattere il clima di diffidenza che circonda oggi i mass media? Forse è un obiettivo troppo ambizioso. Secondo noi possiamo rispondere alle critiche facendo del buon giornalismo.
Journalismus begegnen, aber es ist ein Baustein in unserem Ziel, gut ansprechbar zu sein.
Il nostro obiettivo resta comunque quello di essere accessibili. Siamo attivi su altri social media e poi si possono contattare i nostri giornalisti via mail o per telefono. È molto meglio coltivare questo scambio e noi siamo convinti che con la nostra decisione potremo ristabilire un forum di discussione nel quale tutti si possano sentire a loro agio.
Unsere Kommentarspalte wieder zu einem Ort wird, wo sich alle auch wohlfühlen können.
Oliver Fuchs, la redazione social media della NZZ, tra l'altro un giovane responsabile a solo 27 anni. Ecco, Enrico Bianda, cosa dire di questo commento? Cioè, creare un ambiente più, come dire, più quieto, più tranquillo, per dei commenti costruttivi e non solo l'insulto reciproco.
Io ho dei dubbi su questa scelta, francamente ho dei dubbi. chiudendo la possibilità a tutti di accedere, non credo innanzitutto che si risolva il problema della polarizzazione dei lettori della NZZ. Questo non credo possa avvenire. E in secondo luogo, l'idea di poter definire un ambiente protetto all'interno del quale i lettori possono esprimersi in maggiore tranquillità, eccetera, è un'idea, se posso dire, molto molto, come dire, che appartiene a questo paese, no? Il consenso prima di tutto. E poi c'è un terzo problema che io intravedo, vale a dire procedere alla chiusura di questi spazi in qualche misura finisce per intaccare quel processo che deve proseguire di costruzione della fiducia, che è fondamentale. E la fiducia la si costruisce appunto governando la complessità, e un quotidiano deve poterlo fare, deve saperlo fare appunto gestendo nel migliore dei modi i commenti e facendo crescere una comunità consapevole di lettori. E questo avviene nelle grandi testate, si può riuscire a fare questo, ma la fiducia è fondamentale, è la più grande sfida del giornalismo contemporaneo. Io ho intercettato una battuta di Marty Baron, che ad oggi è il direttore del Washington Post, è un personaggio che abbiamo conosciuto perché era il direttore del Boston Globe ai tempi di Spotlight, l'abbiamo visto nel film, e lui dice che la più grande sfida del giornalismo contemporaneo è la fiducia, e la fiducia la si costruisce anche nella relazione sana con i propri lettori, e passa anche attraverso questi strumenti.
Marco Bazzi non è lo stesso avviso, perché, come diceva prima, i commenti su diversi siti cinesi non sono così costruttivi, cioè c'è forse un margine abbastanza esile fra l'apertura, il dialogo, la discussione, la credibilità, invece quasi un richiamo all'insulto: se uno insulta, allora io gli rispondo, e quindi si polarizza ancora ulteriormente la discussione.
Sì, ma sono anche processi, secondo me, abbastanza inutili, cioè non portano a nulla. Credo che quello che diceva il collega Oliver della NZZ sia importante, cioè anche noi puntiamo molto sulla fiducia dei lettori, e i lettori sono una parte importante del nostro modo di fare giornalismo. Molte notizie noi le riprendiamo, le riceviamo direttamente dai lettori che ci scrivono su Facebook, dove possono contattarci in modo anche anonimo e non pubblico, che ci scrivono via mail o che ci chiamano telefonicamente. Quindi i lettori sono fondamentali, la fiducia ci mancherebbe, per carità. È chiaro che una testata deve poter dare voce democratica anche a chi ha opinioni dissenzienti nei confronti di vari temi o nei confronti di certe aree politiche, e può anche chiedere l'anonimato, ma l'anonimato deve essere una protezione che la redazione dà all'esprimere un'opinione diciamo delicata. Non deve essere la protezione di persone che usano insultare gli altri.
Fra poco sentiamo anche un giurista per parlare proprio di questi temi. Natascia Fioretti voleva aggiungere.
Sì, io volevo riallacciarmi a quanto ha detto Enrico Biana, a governare la complessità, che secondo me è un concetto fondamentale. Infatti Oliver Fuchs, non so se sempre in questa intervista o in un'altra che comunque ho ritrovato, che ha dato ieri, lui dice: noi ci siamo chiesti, come giornali, in tedesco si dice was können wir leisten, che cosa ci possiamo permettere. E in questo secondo me è fondamentale considerare il fatto che tutte le testate oggi hanno la necessità di trovare un equilibrio fra quella che è la loro strategia e quelle che sono le risorse e i costi che possono mettere sul piatto.
Perché anche se comunque alla domanda lo fate per risparmiare, avevo risposto di no ai colleghi di Radio
non
SRF.
È questo, ma in realtà, al di là del risparmio, il fatto è che curare i commenti, seguire i commenti e moderare i commenti è molto oneroso, ma implica moltissimo tempo, moltissime energie costanti, perché i commenti arrivano velocissimi e bisogna essere in grado di moderare, di replicare, di decidere che cosa si accetta come commento, che cosa no. E questa notizia, tra l'altro, che la NZZ ha dato ieri sul fatto che appunto vuole limitare i commenti agli articoli, ha ricevuto, io ho dato un'occhiata stamattina alle 7:30, c'erano 812 commenti. Devo dire, ho visto i primi 20, erano tutti commenti interessantissimi, erano tutti commenti veramente che potevano dare un valore aggiunto. Ed è questo anche l'altro concetto fondamentale. Se noi guardiamo al giornalismo del futuro, la partecipazione è fondamentale, il lettore rimarrà sempre di più al centro della conversazione, e questo secondo me non si può mettere via sotto il tappeto. Bisogna semplicemente trovare il modo più adeguato per poter gestire il flusso, come diceva prima Enrico. Un'ultima cosa, perché Marco Bazzi diceva della conversazione che si sposta sui social. Secondo questo report online del 2016, in realtà facendo questo le testate giornalistiche vanno a perdere. Perché? Perché il grande valore del domani, quali sono? Sono i dati degli utenti. Allora ci si lamenta sempre così tanto che social, Google portano via informazioni importanti e dati importanti a quanto può essere importante anche per un giornale, e allora mantenere il commento, il discorso, la conversazione sulla propria piattaforma, cosa fa? Produce quel processo produttivo, quel processo virtuoso fondamentale sul quale i giornali di domani devono costruire per avere una fiducia, un'autorevolezza anche online e non soltanto magari sulla carta stampata come la NZZ è stata abituata ad avere da tempo, ma abbiamo visto negli ultimi anni sull'online ha sempre faticato molto a trovare la sua identità e il suo linguaggio con i propri lettori.
Ecco, anche Natascia, se è piaciuto molto, prego.
Una cosa, no, non volevo dire, però c'è l'ostacolo dell'anonimato, allora si decida che la regola più semplice è applicabile a tutti e va benissimo, è quella dell'essere pubblico, cioè del mettere nome e cognome, e allora i blogger vanno bene e i blog funzionano, perché uno ci pensa due volte prima di scrivere un insulto o qualcosa di penalmente rilevante o di potenzialmente penalmente rilevante col suo nome e cognome su una... cioè questo è il problema, secondo me. Non è il... è molto più semplice se tutto... però magari tu hai fatto una ricerca su quanti sono i siti online che chiedono il nome e cognome pubblicato rispetto a quelli che...
Di questo parliamo fra un attimo, dell'aspetto proprio anche dell'anonimato, della questione giuridica. Volevo far intervenire prima di una breve pausa ancora Enrico Bianda per domandare che cosa diventerà giornalista. Sarà un coordinatore di notizie, sarà molto occupato in questo dialogo, in questo traffico di informazioni, di scambio, oppure avrà ancora uno spazio, diciamo, fondamentale?
Ma il giornalista continuerà a fare il giornalista. Il futuro del giornalismo non, come dire, non è in forse, così come l'abbiamo conosciuto. È che accanto alla pratica quotidiana dell'indagine, della verifica delle notizie, dell'organizzazione dei contenuti, della gerarchizzazione dei fatti, occorrerà aggiungere competenze come quella di riuscire ad abitare questo ambiente, e che è un ambiente all'interno del quale, tra l'altro, per tornare al nostro argomento, giornali autorevoli come la BBC, che alle mie spalle sta mandando le immagini, mostra Donald Trump in accappatoio. Ecco, questo è il segno di come la sfera dell'intimo e la sfera pubblica si sono fuse. Gli insulti che passano attraverso la rete, nei commenti, fa parte di questa dimensione. Vale a dire, si è rotto quel muro che faceva sì che, ad esempio, pubblicamente tu parlassi in un modo istituzionale. Le stesse logiche secondo le quali sul sito poniamo di Repubblica trovi i video con i gattini più belli, vuole che la stessa logica porta al commento offensivo. È chiaro, il giornalista deve aggregare in sé una serie di competenze in più, ma non smette di essere un giornalista, deve riuscire a governare. Torniamo a questo leitmotiv, che può essere anche, come dire, inteso come una retorica, ma il giornalista deve governare la complessità, e da qui viene la necessità fondamentale di una formazione continua dei giornalisti, ad esempio, e non possiamo pretendere che giornalisti formatisi 20-30 anni fa possano essere nelle condizioni di abitare questo ambiente, e quindi è compito delle aziende un'altra volta contribuire alla formazione continua e alla costruzione di una consapevolezza dei giornalisti per poter abitare questo ambiente in modo tale che si trovino gli strumenti anche per, ad esempio, moderare un dibattito dove ci sono persone che possono uscire
compito
dal
difficile.
Seminario. Compito difficile, senza dubbio, ma il mestiere del giornalista è, e lo è sempre stato, un mestiere difficile.
Certo è che le parole possono davvero ferire, sia se si parla di una vicenda privata, sia quando l'insulto è pubblico, è online. Io saluto l'avvocato Gianni Cattaneo, esperto di diritto dei media, autore di diversi studi e ricerche, nonché del libro Introduzione al diritto svizzera dell'informatica e di internet. Ben arrivato, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Ecco, magari solo in breve se può darci un quadro della giurisprudenza. C'è un organo di stampa, un editore che comunque organizza questi forum online. Quanto può essere ritenuto responsabile per quanto pubblicato sul proprio sito?
Allora, se vogliamo, diciamo, dare una spiegazione nella materia, dobbiamo cominciare dalla protezione della personalità, che è garantita sia dal diritto civile che dal diritto penale. Allora, se parliamo di diritto penale, parliamo di intermediari online, Per principio non sussiste o non esiste un obbligo generale di pulizia o di filtraggio a priori dei contenuti e attività degli utenti, per cui per principio l'autore del contenuto che si assume la responsabilità penale. Dopo devo dire che qui siamo in un ambito ancora poco esplorato, perché ci troviamo a cavallo, se parliamo di una testata giornalistica online, a cavallo tra il diritto classico dei media giornalistici e dall'altra parte quello dell'hosting provider, quindi dell'intermediario online che si limita a in qualche modo
tipo
permettere la pubblicazione di contenuti. Siamo in una zona grigia ed è lì che il problema si acuisce in qualche modo.
Questa questione dell'anonimato che era stata sollevata da Marco Bazzi, ci può dire qualcosa?
Ma sulla questione dell'anonimato, diciamo che se pensiamo all'interpretazione giornalistica, in qualche modo effettivamente se manca l'identificazione dell'utente, responsabile può essere il giornale online. Quindi io capisco l'attenzione, diciamo, per la ricerca della personalizzazione di questi post. Dobbiamo anche dire che questa è una misura anche che permette di ridurre il rischio nel caso di moderazione, perché ho sentito prima che si parlare di moderazione dei, in qualche modo, dei post o dei commenti. Ecco, da una parte questa moderazione porta dei rischi, perché significa in qualche modo mettere il sigillo di qualità della testata sul commento per ipotesi illecito dell'utente. Ma lei mi chiedeva prima di un precedente giurisprudenziale. Allora dobbiamo dire che, appunto, dal profilo civilistico, chiunque partecipa a un'offesa online risponde, cioè può essere convenuto in giudizio. Abbiamo una sentenza del 2013 del Tribunale federale che conferma, era un caso che ha coinvolto la
Tribune di Genova. Sì.
Esatto. La Tribune di Genova metteva a disposizione una piattaforma di blog degli utenti. Ecco, un utente ovviamente ha trasceso la normale educazione e la Tribune di Genova e il blogger sono stati convenuti in giudizio. La Tribune di Genova ha sostenuto che non aveva la qualità per essere convenuto in giudizio, la Tribune Federale invece l'ha confermata. Perché? Perché l'articolo 28 prevede che chiunque partecipi a un'offesa può essere convenuto in giudizio per la cessazione dell'offesa. Ecco, quindi si tratta di azioni difensive, non si tratta di azioni di riparazione del danno. Nel caso di azioni di riparazione del danno occorre una colpa che in questo caso, secondo il Tribunale, non era assolutamente data.
La testata comunque ha tutta la convenienza a chiedere nome e cognome, insomma, di avere un recapito di questo blogger.
Allora, come detto prima, dal profilo della pura intermediazione online, quindi intermediario online, il fatto di moderare fa crescere il profilo di responsabilità. Quindi, per correggere questo profilo di responsabilità legale, ecco che bisogna fare cadere in qualche modo l'anonimato. Ma è veramente possibile fare cadere l'anonimato in internet? Sappiamo che è una questione molto complessa e senza un'identità digitale comprovata non sarà facile gestire questo rischio legato alla moderazione di contenuti che poi si rivelano illeciti.
Marco Bazzi, è una questione anche di risorse. Libera TV, come aveva spiegato prima, ha deciso di non pubblicare questi commenti. Molti giornali regionali, anche in Svizzera, abbiamo parlato con gli editori ieri per preparare questa trasmissione, ci hanno confermato che i giornali piccoli stanno tentando di togliere i forum online, perché poi la gestione è molto onerosa.
La gestione è onerosa. Magari bisogna precisare che tutti coloro che si iscrivono a un blog di un sito web devono lasciare il proprio numero di telefono, dunque deve esserci un numero di telefono iscritto che consente di rintracciare il titolare. Però questo succede soltanto nella misura in cui c'è un'azione penale. Per esempio, a me è capitato, quando ero nel gruppo Teleticino, quando dirigevo il gruppo Teleticino, avevamo Ticino News e abbiamo avuto due casi in cui è intervenuto ci sono state segnalazioni alla magistratura, al Ministero Pubblico, e abbiamo dovuto fornire i nomi dei blogger. Però questa è un'intrusione, se vogliamo, cioè bisogna stare anche molto attenti, è un'intrusione nella privacy, perché la regola che si pone tra la testata e il lettore blogger è quella: tu non devi sapere chi io sono, no? Ecco, è chiaro che dopo il controllo è molto oneroso. Infatti noi abbiamo rinunciato, quando l'avevamo nel primo anno e mezzo, quando avevamo il blog aperto, lo aprivamo soltanto su alcuni articoli, chiaramente sugli articoli dove si parlava di temi delicati o sensibili non lo aprivamo, ma il rischio è che poi la gente vada a commentare gli articoli sensibili sul blog aperto su altri articoli non sensibili, e alla fine le cose ti sfuggono di mano, a meno che tu decida di mettere una persona che fa quello tutto il giorno e tutta la notte.
Natascia Fioretti, si diceva prima della qualità della moderazione, anche della formazione dei giornalisti, è una questione di cultura, cioè di capacità da parte dei giornalisti, degli esperti, di coloro che si occupano di questi siti, oppure anche una questione proprio di struttura, di risorse, cioè se apri un blog a centinaia di messaggi devi anche interpretarli, devi leggerli?
Certo, sicuramente sono entrambe le cose. Sicuramente, se io faccio sempre riferimento alle testate, prendiamo anche una testata come la NZZ, non è neanche facile per un giornalista confrontarsi con delle opinioni che magari sono completamente discordanti dalle proprie. Quindi, come dicevo prima, oltre alla competenza che si mette in gioco, bisogna anche trovare il giusto modo di interagire, di interfacciarsi con quelli che sono i lettori, che, come si diceva prima, una volta si leggeva il giornale, al massimo si scriveva la lettera e poi il giornale magari poteva decidere se rispondere o pubblicare. Oggi questa conversazione è immediata. Tornando al report che citavo prima sulle testate internazionali, siccome loro gestiscono i vari commenti, è risultato che il 16% dunque ha optato per restringere il numero di articoli da commentare, mentre il 22% ha incrementato la moderazione e il 14% ha cambiato le modalità di registrazione. Dunque sono tutte come dire, degli strumenti che vengono utilizzati per evidentemente andare a migliorare quella che può essere la conversazione online, al fine che diventi una conversazione di qualità che possa contribuire alla qualità dei contenuti giornalistici, perché molto spesso, come si diceva anche prima, i commenti possono dare delle risorse in più e anche dare spunti per nuovi articoli, per approfondimenti, per magari cogliere punti di vista che prima non si erano considerati. L'altro punto è che costruire la comunità del proprio giornale, della propria testata è fondamentale, però è chiaro che una comunità per agire, per interagire ha bisogno di regole del gioco precise. Allora, chi si attiene a queste regole del gioco può farne parte e chi non si attiene a queste regole evidentemente no. Poi, che sia un tema complesso, anche la moderazione non è facile, anche questo è vero, però anche il Guardian diceva appunto che ci sono delle linee guida molto precise, quindi anche nel decidere che cosa accettare come commento e che cosa no, ci si attiene veramente, si cerca perlomeno di attenersi veramente in modo molto stretto a quelle che sono le linee guida decise dal giornale per appunto quanto riguarda i commenti, la gestione dei commenti.
Un pericolo, Enrico Bianda, diciamo di un'apertura eccessiva secondo alcuni di questi blog è quello di voler assecondare il lettore per evitare forse di finire negli strali funesti della critica feroce, perché la critica ci deve essere costruttiva, ma la critica feroce, l'insulto, magari si tende a secondare, andare verso l'opinione generale senza così avere il coraggio magari di difendere posizioni più profilate.
Ma andare verso il lettore può rappresentare un pericolo, ma rappresenta ugualmente un'opportunità. Mi spiego meglio. Torniamo alla questione della fiducia evocata da Marty Baron, lo ricordo, che attualmente è il direttore del Washington Post, e che dice che la fiducia è la più grande sfida, no, per il giornalismo oggi, a quello dobbiamo puntare. Allora pensiamo che il caso di una testata online come il Post, per poter accedere ai commenti occorre iscriversi. Questo già fa, come dire, un processo selettivo primario e invoglia ad appartenere, allo stesso tempo allontana coloro che potrebbero potenzialmente utilizzare quello strumento per attaccare ed insultare. Ecco che viene a costituirsi nelle intenzioni una comunità molto eterogenea naturalmente e in continuo cambiamento, perché il modello di business basato su pubblicità e lettori è crollato ed è in continua evoluzione. Allora viene a costituirsi questa comunità verso la quale naturalmente il giornale va, perché ha le capacità, riuscendo anche a profilare, tornando al modello di business, i propri utenti, e allora riesce ad intercettare anche quelli che possono essere i bisogni, gli interessi, le istanze principali. In quella direzione costruisce una relazione fiduciaria che è in costante evoluzione. Ma allora ecco che il lettore non diviene più qualcuno da assecondare, ma diviene qualcuno da includere nel processo di produzione dell'informazione.
Marco Bazzi, abbiamo solo pochi secondi per concludere. Quanto andare verso il lettore? Cioè, è chiaro, si vive di pubblicità, si vive di canone, si vive di abbonamenti, si vive di click, altrimenti siamo destinati a scomparire. Ma quanto assecondare, quanto invece...
Allora, ci sono due elementi. Il lettore il lettore blogger può essere critico contro il giornale o il giornalista che ha scritto un'opinione, o può essere critico in modo libero e selvaggio su un tema anche molto delicato. Secondo me il lettore, la nostra scelta è stata quella di seguire i nostri lettori, di dialogare con i nostri lettori creando una comunità su Facebook che credo sia ampiamente più diffusa di qualsiasi altro blog del mondo, no? Quindi tu puoi creare una fiducia, puoi creare un discorso, un dialogo con i lettori su Facebook, accettando anche le critiche, perché su Facebook ci sono persone con nome e cognome che ti sparano addosso, non è che non esiste questo fenomeno, ma almeno hanno un nome e cognome. Ecco, questo secondo me è importante.
Noi siamo in chiusura, io ringrazio gli ospiti, l'avvocato Gianni Cattaneo, i colleghi Natascia Fioretti, Enrico Bianda e Marco Bazzi. Di questo tema certamente ne parleremo ancora, perché è un tema che ci riguarda tutti, riguarda la società, il nostro vivere comune attualmente e anche in futuro. Ringrazio anche tutti voi per l'attenzione, potete seguirci e riascoltarci sul sito www.rsi.ch/modem, potete anche scriverci all'indirizzo modem@rsi.ch. Noi torniamo domani, da Renato Minoli in regia, Andrea Netzer al microfono, buona giornata.